gentlemen. Landing and cooling. Now clear.
Buonasera a tutti, eccoci qua, 22 settembre, lunedì, siamo tornati, già dalla settimana scorsa, siamo London Calling su Radio Bandiera Nera, alle 21 appunto di ogni lunedì, oggi ci siamo io e c'è il nostro Manuel Gioia. Ciao Manny, come va? Tutto bene?
Buonasera, io oramai sono diventato l'anchorman dei disastri, della perfidia, di tutto ciò che riguarda la perfida Albione, ma buonasera a te Davide, come va, come stai?
Bene, non c'è malaccio, dai, siamo ancora qui. E oggi sì, tema, lo accennavi, insomma, tema abbastanza triste, perché si parla di un disastro che è successo ormai parecchi anni fa, 1966, ma ancora le cicatrici ci sono. Poi ne parleremo bene, fu un grosso scandalo qua in Inghilterra, insomma, quando vengono colpiti i bambini, più di 100 nel caso, in una scuola, no? Sono i disastri che colpiscono di più, ne vengono due in mente al volo, uno chiaramente Gorla, l'eccidio di Gorla, no? I bombardieri americani nel 44 che secondo loro sbagliarono e sganciarono le bombe sulla scuola elementare del quartiere milanese di Gorla, 184 bambini morti. Più recentemente un altro che ha colpito senz'altro l'opinione pubblica, 2004, sì, a Beslan, terroristi islamici per entrare in una scuola e fecero 400 morti, 386, di cui 186 minorenni. E qui, mentre in questi due casi si parla di un disastro direttamente provocato dalla follia umana, no? Quindi i bombardieri che bombardano, secondo loro senza volere, una scuola durante una guerra, o peggio un attentato terroristico, anche qui c'è lo zampino, c'è una responsabilità umana pesantissima, e anche e soprattutto non è un disastro che è avvenuto, insomma, in una ditta privata, ma c'è proprio una mano governativa, no? Con quella compagnia, vedremo con Manu, era una compagnia nazionale, no? Di estrazione del carbone. Quindi vabbè, questo è per introdurre una cosa che soprattutto nel Galles, che è una delle nazioni che compongono il Regno Unito, è una ferita tutto sommato ancora aperta, piccolo villaggio, è successo veramente un disastro. Ma comunque vediamo come sono andati i fatti e passo la palla senz'altro al nostro Gioia, prego.
Va bene, grazie mille caro Davide. Sì, hai raccontato comunque due disastri, pure questi qua abbastanza pesanti, eh. Vorrei dirne anche due, giusto per fare un po' la doppietta, e sicuramente sarai d'accordo con me. Quello là che avvenne praticamente, adesso sono passati quanti, 15 anni, no, in Norvegia, ad Oslo, quella del quel pazzo lì di Breivik, che anche quello ha fatto un disastro allucinante, che là veramente c'è una controversia infinita da spiegarci sopra. E poi io vorrei metterci anche un'altra che comunque ha comportato la morte di certi bambini per colpa di un indottrinamento di un pazzo psicopatico che era Jim Jones, il Tempio del Popolo, 1978, il più grande suicidio di massa mai avvenuto nella storia. Quello è uno degli eventi che veramente mi hanno sconvolto, perché davvero uno così dal nulla che domanda quasi, cioè più di 900 e passa persone, tra cui molti bambini, appunto, fanno questa fine orrenda con un bel cocktail di cianuro e cose indotto da un pazzo. Che pensate, addirittura esiste il death tape del suo discorso in vendita da qualche parte. Pensate, questa è la cosa più macabra di questa storia. Però tornando a parlare di questo disastro, perché è importante secondo me citare questo disastro? Perché innanzitutto, come avvengono i vari disastri, come ne abbiamo parlato diverse volte, come per esempio nel disastro, anche nel grande incendio del 1666, oppure a Hillsborough, se vi ricordate, c'è comunque l'elemento del collettivo, magari di qualche ente, che appunto ci sono stati dei controlli che potevano essere fatti in maniera assolutamente diversa. Ma qui la cosa è più grave, perché ovviamente c'è lo scandalo qual è stato, perché sono morti 144 persone, di cui 116 bambini, anche perché, come adesso vedremo, nella struttura appunto di queste discariche ci stavano quelle che si affacciavano appunto sulla scuola elementare, comunque frequentata da bambini, che proprio è stata una di quelle zone che appunto ha preso in pieno, e quindi non c'è stato praticamente quasi nulla da fare. E ovviamente la National Coal Board, quindi l'NCB, che è l'ente appunto che stabiliva queste miniere, cioè si è praticamente lavata le mani, non voleva essere accusata, però alla fine comunque l'inchiesta c'è stata. È stata incolpata l'NBC, però alla fine, come vedremo, comunque non ci sono state comunque degli episodi particolari, e quindi alla fine si è un po' sorvolato, anche se comunque alla fine i contributi da parte di chi veramente pensava a sistemare il paese c'è stato, da parte appunto dei popoli, cioè delle vittime stesse, ma anche da parte di qualcuno che veramente si è interessato e per abbattere un'opinione pubblica che a quei tempi veramente era messa in un modo davvero tragico e anche ridicolo, se posso dire la mia opinione. Prima di partire in questo viaggio volevo appunto riscaldare la mente con un po' di musica. Dai, partiamo con un umore un po' più positivo, dai. Ho scelto una playlist tutta con artisti provenienti dal Galles, ragazzi, tanto per cambiare un po' anche posto, sempre a Londra, Manchester, vari posti. Invece ho pensato proprio al Galles. La prima band che ci sentiremo è una band si avvicina un po' al post-punk, primi post-punk, proprio post-punk degli anni 80. Si chiamano Young Marble Giants, veramente una band molto particolare di Cardiff, che hanno fatto un unico disco solo che si chiama Colossal Youth del 1980. Particolarità di questa band è che usano una drum machine. Il motivo lo chiederete alla cantante. Sentitevi questa bella mina che si chiama Credit in a Strange World, e loro sono gli Young Marble Giants. A tra poco. Credite di questa chicca, sono carini, attenzione. Allora, siamo tornati qui, RBN, London and Calling. Adesso parleremo appunto in fondo del disastro di Aberfan, 21 ottobre 1966. Ora, per chi non conosce il posto, Aberfan si trova appunto in Galles, nel sud-est, comunque sud-ovest del Galles, scusatemi. E ovviamente, come anche Davide spiegava prima, comunque era famosa perché appunto già diciamo, verso la fine del 1800 comunque è stato introdotto il primo una delle prime miniere, quelle più importanti, le miniere di carbone, se non mi sbaglio, da un certo John Nixon, 1869, ecco, per la data precisa, che aprì la prima miniera di carbone appunto da quella zona lì. E a quei tempi Aberfan era semplicemente un villaggio, che era un piccolissimo, due cottage e una locanda dove ci stavano comunque delle persone che appunto facevano sagre, oppure diciamo condividevano un po' diciamo l'ora tarda, specialmente dopo il lavoro, eccetera eccetera. Quando poi appunto il carbone, che specialmente durante un periodo comunque molto importante come quello della seconda rivoluzione industriale, che appunto ha portato un valore energetico importante, ovviamente il posto si è sovrappopolato, arrivando, cioè, a una quantità di 5.000 abitanti, e costruendo diversi villaggi, diversi anche negozi, e soprattutto anche la scuola, come quella lì, che appunto sarà, diciamo, protagonista, diciamo, di questo racconto. E un'altra cosa importante è che comunque queste miniere erano praticamente sovvenzionate dalla National Coal Board, quindi la NCB, quindi questo ente che appunto se ne menzionava. In totale, da quello che ho potuto constatare, quello che ho letto comunque dei dati specifici, è che erano in circa 928 miniere erano sotto il controllo del National Coal Board, e quindi diciamo che secondo il loro punto di vista era quello di comunque di controllare che i lavori funzionassero bene, che comunque c'era un buono stipendio, eccetera eccetera, tutte queste classiche cose. Il problema è che non c'è stato troppo peso su quelli che erano un po' i protocolli dell'health and safety. Infatti ci sono due elementi importanti che adesso diventeranno, diciamo, fondamentali per capire un po' come avviene questo disastro, ovvero il fatto che le discariche costruite si trovano su una zona limitrofa del fiume Taff, che è proprio vicino dove c'è appunto la valle di Aberfan, e quindi c'è il fiume, e là ci sono diverse di queste discariche. E seconda cosa, praticamente una di queste discariche appunto si affacciava praticamente sulla scuola, diciamo, dove c'erano i bambini che appunto andavano lì a fare lezione. E quindi questo punto qua è stato praticamente tragico, perché già si parlava di lettere di complaint fatti da persone che vivono lì, che si diceva che un po' di questa discarica si è spostata di diversi metri, 2-3 metri, anche perché fattore importante che non viene menzionato e che sarà anche importante poi per capire più là, diciamo, nelle conseguenze, quel posto lì, Aberfan, pioveva continuamente. Prima dell'evento ci sono state un sacco di piogge, di torrenti, insomma, precipitazioni davvero a gogo, se non mi sbaglio erano tipo 1700 mm di precipitazione, da quello che ho potuto constatare, e che soprattutto queste precipitazioni andavano anche poi a confluire nella fogna, no? Nelle fognature, nelle discariche, diciamo, delle tubature d'acqua, e quindi diciamo veniva tutta l'acqua sporca, venivano le inondazioni comunque verso valle, e la gente ovviamente si lamentava, ma nessuno comunque ha fatto reazione. Questa cosa diventerà fatale, perché poi una di queste azioni appunto sarà il movimento di questo mare nero, e luccicoso, da come avevano descritto in lontananza. Questo disse un barbiere che stava andando al lavoro e ha trovato questa massa enorme che si stava muovendo. E quindi queste erano un po' le circostanze create, e si arriva alla data in questione, appunto il 21 ottobre del 1966. E diciamo, il fatto che comunque precede tutto questo disastro è una situazione che si va a creare, appunto, dove ci furono diverse piogge, quindi già tutta la massa di detriti si sono spostati. Perché, parentesi, magari per chi non lo sapesse, quando si fa lavorazione di carbone e si va ad estrarre il carbone sotto, si va a prendere anche i detriti e tutta la sporcizia per poi essere poi lavorata. Questa raccolta avviene appunto in una discarica che formano accumuli molto alti. I punti, quelli più diciamo più pericolosi, erano divisi in 7 discariche. Punto numero 4, il numero 5 e soprattutto il numero 7 erano quelli più pericolosi, perché erano quelli che si affacciavano sulla valle. Il numero 7 era quello più pericoloso di tutti, perché era quello più alto ed era quello più esposto verso la valle. In più era quello che si affacciava verso il fiume, quindi era tutta una combinazione di situazioni, di sistemazioni che appunto hanno causato questo incidente. E l'antefatto di tutto questo è che verso le ore 7 arriva appunto una comunicazione da parte del sovrintendente dei lavori in corso appunto nella zona lì della Riaperfall, che dice di stoppare i lavori perché si sono accorti che una parte di detriti si è appunto spostata, diciamo, più nella normale del solito. E 2 ore dopo purtroppo avvenne quello che era l'inevitabile. Ne parliamo successivamente, intanto mettiamo un altro pezzo, tanto per creare un po' la vibe, no? Per spezzare un po' la situazione. Ancora un altro brano, sempre di una band gallese. Devo essere sincero, questa band mi ha un po' lasciato un po', come dire, what the fuck, così. Perché queste si chiamano Flaps, con la doppia, scritto con la doppia F iniziale. E la cosa forte è che fanno tutti i pezzi, tutti in punto in lingua gallese. Quindi magari chi non ci capisce niente, magari si troverà un po' scoordinato. Io quando ho sentito questo accetto, ma che cavolo sto ascoltando? Quindi diciamo che sono un po' un ninni, ma sicuramente crea quel vibe giusto di spezzare un po' l'ansia riverso al disastro che appunto poi racconteremo più avanti. Esgobmore, questo pronuncia strano, l'ho detto malissimo sicuramente. Flaps, band post-punk vissuta tra gli anni 80 e gli anni 90, e ahimè questi qua purtroppo non ci sono, però comunque una band che sicuramente vale. Flaps, a voi.
Incredibili questi, ma di cosa parla? Di cosa parla? Tu che non sei andato a vedere, no? Infatti, non è una lingua molto musicale, però devo dire che viene un buon effetto alla fine, un buon effetto. E il Galles, come non ricordare, visto che ci siamo, quanto sono state per tanto tempo, quasi 200 anni, quasi, le miniere di carbone in Galles, e quanto sono state importanti per tutto il Regno Unito, perché col carbone del Galles ci hanno alimentato la rivoluzione industriale, no? E i canali che ci sono dove viviamo noi, sono quella vicino, sono dei canali che adesso hanno scopo prevalentemente turistico, ci vanno le barchette a Camden Town, allo zoo, eccetera, una volta portavano il carbone dal Galles, addirittura c'hanno le vie d'acqua che sono ancora attive, belle, ne abbiamo già parlato un paio di volte, che consiglio di visitare, che si possono fare in barca, che vanno fino al Galles perché da lì arriva il carbone. E il carbone è tutto finì o cominciò a finire negli anni 80, metà anni 80, quando la Thatcher, visto che erano tutte in perdita le miniere di carbone del Galles, decide di cominciare a chiudere dei pozzi. Ci fu un grande sciopero di cui, pensate, in Galles c'erano all'epoca quasi 200.000 minatori attivi negli anni 80. Allo sciopero hanno partecipato quasi tutti, 150.000, e se uno fa il paragone con la popolazione del Galles era neanche 32 milioni e 8, quindi insomma non può, 200.000 su 2 milioni e 8 vuol dire che il 10% della popolazione era impiegata nelle miniere, era ormai entrato dall'Ottocento in poi, era proprio diventato parte del tessuto sociale, i pozzi delle miniere del Galles, e quando le chiudevi insomma era miseria, perché insomma Galles stiamo parlando di pastorizia e miniere, insomma quella era l'economia all'epoca, insomma almeno fino agli anni 80-90. Prego Manu.
Sì, è una cosa, un dettaglio importante, poi tra l'altro mi ha fatto ricordare un'altra volta quel nome che io ovviamente non posso sopportare, che ha fatto cose assurde, la Thatcher, e una di queste appunto questa cosa del riguardante appunto lo sciopero dei minatori. Però sì, diciamo che alla fine un po' il lavoro sul carbone è stato abbastanza importante comunque al Regno Unito, perché per tanti anni ha portato ricchezze. Poi ovviamente diciamo che ci sono stati diversi modi per processare energia, oppure per lavorarci in un altro modo per diversi lavori a livello di meccanica, poi anche pneumatica, insomma tanti modi per la produzione di diversi tipi di energia. E tornando a parlare del disastro, come vi ho lasciato prima del pezzo, siamo appunto in quella data maledetta, e come dicevo il supervisore aveva dato l'ordine preciso di interrompere i lavori, perché appunto la massa di questi 34 metri di cumulo che si era creato in questa discarica, è preciso di 227.000 metri cubici di materiale, quindi immaginatevi un attimo questa massa quanto era grossa, si stava spostando. Due ore succedono dopo aver fatto quest'ordine, quindi verso le 9.15, la massa comincia a spostarsi e va a una velocità di 30 metri all'ora, da quello che no, 30 km all'ora, se non ricordo bene, 30 km all'ora, sì, e che sembrano niente, però considerando appunto dove si trovava e quello che poi è successo poi dopo, ha creato un disastro davvero agghiacciante, ragazzi, agghiacciante. Scuole distrutte, villaggi distrutti, tutto quanto sommerso, ma soprattutto le persone che erano praticamente trovate questo enorme mare scuro e si sono ritrovati soffocati da questo mare, ovviamente non c'è stato nulla da fare. Ovviamente le prime vittime sono stati i bambini, i poverini, perché si trovavano a scuola, ora di lezione, appena così comincia l'appello, pam, sentono questo rumore che arriva in lontananza, pensano che sia un terremoto, arrivano delle persone appunto che stanno scendendo a valle e urlano: ragazzi correte, scappate. E c'è una bambina che si chiama Gaynor, che a quei tempi aveva 9 anni, che adesso questo è una 60 anni da quello che ricordo, che lei è stata una delle prime che è sopravvissuta e ha raccontato appunto di questo episodio, che lei ha perso i due fratelli durante questo incidente, e che dopo questo incidente, a parte poi diciamo le cure che ha ricevuto, ha sofferto di diverse anche patologie, perché poi, come ci arriveremo, molte persone dopo il disastro, specialmente per pochi sopravvissuti, hanno fatto conto con, hanno avuto, diciamo, a che fare con problemi appunto di salute e tante altre cose riguardanti anche a livello un po' psicologico per quello che è successo. Poi c'è stato un altro bambino, Jeff, che è uno dei, forse è stato l'ultimo sopravvissuto di questo disastro, che lui racconta che quando è arrivata quest'onda nera, lui si è, l'ha trovato in un punto dove c'era creata una sorta di aria, e lui si è messo dentro e è riuscito a respirare. E cosa macabra, sulla sua spalla ci stava la sua compagna di classe che aveva, che praticamente già non ce la faceva più, stava già andando via perché si stava schiacciando, e quindi poi alla fine poi si vedrà che è morta poi di asfissia. Ma alla fine un po' tutti i bambini alla fine hanno riscontrato questo tipo di decesso, asfissia, parti del corpo completamente danneggiate. C'era la possibilità di salvarsi, ma il problema è che questa massa liquefatta, una volta scesa poi a valle, si è solidificata immediatamente. Quindi a quel punto, cioè, recuperare il corpo è stato difficile, si doveva scavare e prendere tutti i relitti, tutti i resti. E il numero, come ho detto, 116 bambini su 144 vittime è sicuramente un valore, cioè un numero che non va assolutamente preso, insomma, sotto gamba, anzi è una cosa completamente disastrosa. Da quello che so, addirittura ci sta un'altra donna, questa invece un'adulta che è sopravvissuta, che si chiamava Janice, e lei lavorava in un'industria di tabacco. Lei racconta che quando lei stava camminando con un suo amico, che tra l'altro era anche un suo collega di lavoro, camminava a un certo punto inghiottito da questa onda, lei sopravvive e lui ovviamente, cioè, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Lei lavorava in questa industria di tabacco, dopo questo incidente, quindi poi dopo tutti i vari percorsi che ha fatto per riprendere un po' la normalità della sua vita, racconta che le hanno proposto di lavorare di notte, lei si è rifiutata perché dopo 6 mesi cominciava ad avere sbalzi di umore, non riusciva a dormire, non riusciva a mangiare, non riusciva a fare niente, l'hanno licenziata ed è caduta un'altra volta in depressione. E quindi questa è stata una cosa anche tragica pure per lei. Ha fatto pure causa, ma ovviamente l'industria non si è fottuta proprio, assolutamente. E quindi questi sono un po' tre casi di cui volevo parlare. E purtroppo poi ci sono anche gli eroi che purtroppo non ce l'hanno fatta, che hanno fatto comunque delle azioni importanti, come per esempio la cuoca della mensa di, appunto, di questa scuola, Nancy Williams, che si racconta che lei ha protetto con il suo corpo 5 bambini da questa tragedia. Infatti poi questi bambini, appunto, sono sopravvissuti. Un altro invece, il preside della scuola, addirittura ha preso una lavagna e quando è arrivata questa onda si è coperto e ha fatto da scudo per proteggere i bambini. Quindi è stato un gesto eroico che purtroppo anche lui non ce l'ha fatta, però i bambini in qualche modo sono sopravvissuti. E questo è più o meno, diciamo, il quadro di quello che si va a creare. Già alle 11 tutto questo era finito, e quindi tra le urla, tra i rumori che si andavano a creare, tipo di cedimenti di edifici che crollavano, termosifoni che si distruggevano, insomma un sacco di danni, soprattutto sostenuto da un silenzio incredibile, ma poi altre urla e altre dolore, appunto, per le persone che erano lì per soccorrere le vittime di questa tragedia. E come dicevamo all'inizio, l'NCB, l'ente, si incomincia a lavarsi le mani, perché poi vedremo, dopo questa prossima pausa musicale, che cosa deciderà di fare, e soprattutto queste idee folli che comincia a prendere per non prendere nessuna responsabilità, anzi fare in modo che chi sta proprio da quelle parti, appunto le vittime, devono appunto fare tutto quanto da soli, praticamente. Bene, pausa musicale. Allora, questa volta ho scelto una band una band particolare che ricorda molto i Killers, No Devotion si chiamano, un misto tra il post-punk, un po' di rock elettronico, ma davvero, davvero mi sono piaciuti questi ragazzi. Vi propongo una doppietta, questo è il primo pezzo che vi metto, il secondo arriverà dopo. Questa qua è una strumentale che si chiama Death Rattle ed è veramente, davvero merita, ragazzi, cioè, non me l'aspettavo nemmanco io, quindi ditemi voi, scrivetemi nei miei commenti, nel mio DM, come si dice adesso, cosa ne pensate. Questi sono i No Devotion, anche loro gallesi. A voi.
Eccoci di nuovo a parlare del disastro di Aberfan. Il disastro di Aberfan, che come ha detto Manu, ha avuto degli strascichi, ma è ce li ha tuttora, no? Perché se voi andate in questo piccolo villaggio c'è un cimitero monumentale con tutti dei piccoli archi che ricordano ognuno i nomi delle piccole vittime, eccetera. E pensate che hanno dato, quando ci fu un terremoto molto dopo, mi sembra il 2002-2004, in Molise, niente da comparare. 2002, no? Che hanno dato la solidarietà ai cittadini e ai cittadini del Molise, perché una scuola lì era stata colpita, c'erano stati dei morti di bambini. Niente da adesso, poi per quello che posso raccontare i numeri di queste tragedie, niente da comparare, perché lì in tutto ci sono stati 30 morti in tutto il terremoto, e lì insomma solo la scuola 116 nel 2002 a San Giuliano di Puglia. E poi come è stata trattata la vicenda, perché alla fine è sempre così, no? Quando si tratta di povera gente, il villaggio sperduto, poi nel 1966 del Galles, i giornalisti si precipitarono, no? E non ebbero nessun rispetto per il dolore, molti di questi, per il dolore delle famiglie, per i primi bambini li hanno tirati fuori loro. Non è che i pompieri come oggi o la protezione civile, che manco esisteva, sono arrivati subito. C'è stato parecchio tempo nel quale, insomma, i primi sono stati tirati fuori con gli attrezzi da giardino, letteralmente, e poi arrivarono i media, insomma, cominciarono a fare cose, tipo prendevano i bambini, uno dei sopravvissuti, dai, fai vedere come piangi per i tuoi amichetti che sono morti, cose del genere. Insomma, anche lì ci sono tensioni anche per questi fatti, è vero, caro Mano?
È vero, devo dirti anche una cosa un po', diciamo, personale, che perché questa cosa del terremoto là in Molise, ma ricordo bene, perché noi, dalle mie parti, che io facevo la seconda media, noi abbiamo sentito una leggera scossina anche dalle nostre parti, è arrivato anche da noi. Infatti ricordo che c'è arrivata questa notizia e ci hanno fatto subito evacuare, e poi il giorno dopo hanno tenuto la scuola chiusa, e poi mi sa un paio di giorni dopo, dove, se non ricordo bene, però dopo arrivarono tipo degli enti per quanto riguarda la sicurezza, e ci insegnarono a noi, noi eravamo tipo 12 anni, un bambinetto ancora, ci insegnavano come dovevamo proteggerci in caso di terremoto, cioè metterci sotto il banco, tutte queste cose così. Quindi sì, è stato abbastanza toccante pure quell'episodio lì, me lo ricordo, come no, cioè tante cose. Infatti ci arriva la notizia, ovviamente non è dalle parti nostre, nel Sol Pontino ovviamente il livello comunque della scossa era al minimo rispetto a quello che c'è stato lì nel Molise, però sicuramente tutti erano in panico, perché ovviamente la scossa del terremoto, cioè devi scappare via e basta, questo è quello che devi fare, provare a metterti in salvo. E tornando invece a quello che è successo ad Aberfan, sì, diciamo che là, come ho detto all'inizio, è sicuramente una situazione dove in qualche modo forse si poteva evitare, specialmente se già da quel momento lì si potevano considerare le varie misure di sicurezza, perché come dicevo all'inizio, le persone che vivevano lì a valle, cioè che stavano lì nel villaggio, avevano già mandato delle lettere, avevano già fatto protesta per dire di spostare queste discariche, di fare un lavoro molto più distante del solito, perché poteva essere pericoloso. Si parlava già che nel 1963 questa discarica numero 7 si era già spostata già di diversi metri per colpa appunto delle piogge, e che per poco, ma proprio per un pelo, per pochi centimetri, non arrivava giù a valle a creare i danni poi creati 3 anni dopo, come appunto stavo spiegando. Quindi già c'erano comunque delle misure che potevano essere prese. Sicuramente un altro fattore assurdo è stato quello di non considerare il fatto che c'erano delle sorgenti d'acqua, c'erano precipitazioni, come ho spiegato, le sorgenti d'acqua, quindi i modi per evitare c'erano, ma come ho detto all'inizio, la NCB se ne è completamente sbattuta. Ma non è la prima volta che succede questa cosa, perché c'è una storia, uno scandalo appunto, che visto che parliamo anche un po' di dietrologia, nel 1949, se non vado errato, c'era un'accusa appunto della NCB contro il signor Mr. Edwards, che era praticamente uno dei lavoratori, forse anche sovrintendente appunto del lavoro in miniera, che purtroppo è deceduto in situazioni sospette. Si dice perché che è caduto per un incidente che ha avuto mentre si scavava una miniera, però si parla forse di insabbiamento dovuto appunto per colpa della NCB, e tuttora questo è uno dei casi ancora più risolti, dove c'è questo scandalo della NCB che ha insabbiato un po' tutto quanto. Quindi alla fine, vedendo poi le misure che hanno poi preso, come adesso tra poco spieghiamo, alla fine non non mi sorprende affatto, anche perché come stavo dicendo, appunto come dicevi anche te, Davide, c'è le vittime, cioè le famiglie delle vittime, che cosa hanno fatto appunto nello stesso momento che hanno preso tutti i vari cadaveri, tutti i relitti, così hanno appunto creato questa cappella, che poi è quella che appunto è quella, diciamo, che è divenuta famosa, e quindi hanno costruito poi questo obitorio appunto per seppellire comunque decentemente le proprie vittime, a spese però appunto dei familiari. Cioè, sono spese all'incirca, a quei tempi erano 150.000 sterline, se non vado errato, Poi la spesa di ricostruzione del villaggio, tutto quanto a spese loro. È stata fatta l'udienza, l'NCP è stata accusata diverse volte appunto per le misure che non dovevano essere prese, e soprattutto c'era una figura in particolare che adesso non ricordo il nome, mi sa che era uno dei proprietari, tipo Lord, adesso sto cercando, adesso ve lo dico subito. Avevo scritto da qualche parte, Lord Robbins, il barone Robbins, personaggione. Lui è uno di quelli che durante, diciamo, l'udienza dice: no, ma io non c'entro nulla, non c'entriamo nulla riguardante il disastro, ma soprattutto non sapevamo che c'erano le sorgenti. Cioè, cazzo, stavi praticamente distante dal fiume e c'erano. E già qualche anno prima ci stavano le inondazioni provocate appunto da questi disastri, da questo cumulo che si è mischiato con nei condotti, diciamo, acquiferi che andavano verso la valle. Quindi, come fai a non accorgerti di queste cose? Ma infatti, poi, dopo questo disastro, stranamente, era nel 67, poi confermato nel 68, hanno poi messo dei decreti che andavano poi a confermare che per i lavori in miniera si doveva appunto mettere delle procedure di sicurezza, quindi appunto vedere ambienti esterni, se gli ambienti non vanno a causare morte o qualche danno a zone appunto dove ci sono dei civili, eccetera, 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 eccetera. Secondo me una soluzione che poteva essere semplice era quella di fare di un'unica discarica, secondo me, totalmente all'aperto, tipo una grossa buca interna, concava, e poi da là fare poi le diverse discariche. È l'unico modo, magari, almeno per contenere un po' il bordello, perché comunque fare queste discariche completamente esposte, specialmente nei punti quelli più critici, era assolutamente proprio unsafe, e quindi era inevitabile un po' questa tragedia. E direi di fare l'altra doppietta dei no, mi sono anche scordato il nome, No Devotion. Dicevo, una band sicuramente da tenere in considerazione, perché sono forti, sono bravi. Permanent Sunlight, come ha detto prima, un po' di una doppietta particolare, sono un po', come dicevo prima, li considerano un po' i killers gallesi, e c'è un motivo. C'è molto rock, molto Britpop mischiato con i Cure, comunque c'è una bel milkshake di roba. Permanent Sunlight, e questi sono i No Devotion. A voi.
È di nuovo qui Radio Bandiera Nera, Londini un calling, disastro di Aberfan, un altro scandalo veramente, non solo per il numero di vittime, soprattutto dei bambini morti nel corso della scuola, ma anche per come è stato gestito, no? Prima ignorando tutti i segnali di pericolo, no? di andare a operare in quella zona per appunto in vista di infiltrazioni d'acqua sorgenti, poi come è stato trattato mediaticamente, ma anche cosa è successo dopo, negli 2 anni successivi. Permanevano 2 cumuli di questo materiale di risulta incombenti ancora sul villaggio, che erano di fatto pericolosi. Ci sono delle foto dell'epoca, del 68, perché sono rimasti lì un paio d'anni abbondanti, dove c'erano, cioè, questi qua, dopo aver subito il lutto, quello che gli è successo, colpite praticamente tutte le famiglie del villaggio, dopo gli hanno lasciato, pensate anche psicologicamente cosa poteva essere, 2 cumuli di questo materiale che non erano crollati, però potevano crollare, franare anche loro, così in cima più o meno a poca distanza da quello che era già franato causando il disastro. E dopo, per levarli, ci fu un grande iter burocratico e prelevarono scandalosamente i fondi, buona parte dei fondi per levarli dal fondo che era invece della catastrofe, cioè per dare appunto ricostruire, dare gli indennizi a tutti quelli che avevano avuto i morti, eccetera. Prelevarono dei soldi e finalmente, comunque, a un costo esorbitante per me, quello di 850.000 sterline, questi 2 ulteriori cumuli vennero rimossi. Quindi anche proprio fino alla fine, insomma, tristezza anche proprio nella gestione di tutta la faccenda. Prego, Mario.
Sì. Io invece volevo mettere un po' qualche puntino finale su questa storia. Siccome a me piace appunto mettere punti anche un po' sulla perfidia, sulla, chiamiamola anche un po', premonizione mortale, così volevo mettervi qualche aneddoto che sto leggendo, che è veramente interessante questa cosa. Ovviamente ci credi non ci credi, comunque alla fine però fa riflettere un pochettino. Allora, c'è un articolo che sto leggendo, che è una delle prime fonti che, diciamo, ho letto appunto per questo episodio, che si intitola Le premonizioni dei bambini. Cioè, ci sono stati degli eventi, delle situazioni in cui dei bambini, appunto, che poi alla fine sono risultate le vittime di questa tragica storia, forse una sopravvissuta, una di queste, dove raccontano delle situazioni un po' anomale, e da queste situazioni anomale, ma appunto, c'era questo presagio di questa della massa nera, del disastro, appunto, di questa frana gigante che si è abbattuta sulla città di Aberfan. E una storia molto significativa è quella di questa Erin May Jones, una bambina di 10 anni che ebbe, diciamo, un colloquio, un racconto, una chiacchierata con uno specialista che si chiamava John Barker, e racconta questa bambina che 2 giorni prima di questa tragedia lei aveva sognato che appunto era sommersa da una gigante massa nera e che suoi amici morivano dentro questa massa nera. Infatti poi Peter e John, che erano appunto due amici, anche compagni di classe, purtroppo ci hanno rimesso la vita. Un altro riguardava questa bambina che vi ho citato all'inizio, questa Grayson, adesso non mi ricordo, ma comunque questa, quei 9 anni, che racconta che il fratello, che appunto poi anche lui vittima ahimè di questa tragedia, il fratello non voleva andare a scuola perché c'era lezione di matematica, non voleva fare niente, non era di controvoglia. La mamma lo voleva obbligare ad andare a scuola, lui diceva no, non c'ho voglia. E alla fine lui è dovuto andare a scuola con il broncio, e infatti appunto la prima lezione che si doveva fare era appunto matematica, e guarda caso, quando arriva la maestra di matematica, al momento dell'appello, bam, arriva questa enorme massa nera. Addirittura un'altra racconta, qui sto parlando di matematica, che tipo se si fa tipo una sorta di somma di numeri, tipo il 21 più 10 più 19 più 66, la somma è il numero totale delle vittime. Cioè, pensate un po' queste cose qua, cosa si vanno a inventare. Ovviamente, ripeto, sono tutte cose che ovviamente diciamo, credere o non credere, cioè, decidete voi, però comunque fa un po' riflettere questa cosa, perché questo lato un po', chiamiamolo trascendentale, vi fa capire quanto questa storia sia stata così devastante, agghiacciante, nonostante tutti gli anni che sono passati, e ancora fa riflettere su, come penso tanti altri disastri che sono avvenuti, dei motivi e anche dei modi per farci, cioè cercare di evitare, no? Cioè, come è stato in questo caso, come abbiamo raccontato tempo fa, appunto, Hillsborough, come ci fu anche nel Titanic, no? Con l'altra compagnia di mezzo, la White Line Star, che ha fatto cose bellissime anche lì. E niente, questo ci fa un po' riflettere su questa storia. Quindi ancora oggi è uno di quegli eventi controversi che appunto rimangono fondamentali per la storia, diciamo, quell'altro lato della storia britannica, ecco. E quindi questo. Poi ci sono anche altri articoli che sto leggendo, appunto, riguardanti anche le spese di ricostruzione. E c'è stato anche, ho letto che c'è stata anche la regina che è venuta lì dopo 10 giorni, che ha contribuito comunque all'evento, che addirittura una bambina ha dato, che lei si è messa a piangere in pubblico. Hanno fatto appunto la commemorazione. Infatti poi ogni 21 ottobre dopo questo evento si fanno 144 rintocchi, che appunto sono il numero delle vittime. Quindi questo è un po' per concludere il discorso, che alla fine è stato comunque un giorno che molti non dimenticheranno mai. E purtroppo ci sono persone, ci sono anche enti, che vogliono dimenticare questo giorno perché è stata una vergogna, ma invece non è così. Bisogna appunto ricordare questo giorno, appunto, per far capire che c'erano i modi per evitare questo disastro, e ancora oggi ci sono episodi che si possono evitare se si applica comunque un buon livello, appunto, di health and safety, come nel caso appunto di Aberfam. E io adesso vi lascio con un bel pezzo stoner metal, perché ovviamente anche in Galles si fa anche stoner metal, ragazzi. Una band leggendaria, che purtroppo è campata anche questa poco, però sicuramente ha il suo caso. Gli Acrimony è stoner metal veramente di alta qualità, e come ho detto mi sorprende questa scena doom stoner così in Grande Bretagna, perché veramente è fantastica. E questi sono gli Acrimony, dal loro primo album, quindi fin d'inizio degli anni 90. Questa è The Inn, e la chiudiamo così, ragazzi. Vai, vai, vai. We'll be right back.
Eccoci, eccoci alla fine. Abbiamo affrontato questa volta una parte della storia inglese recente, piuttosto dolorosa, comunque ancora ha lasciato un segno e sono dubito che andrà, sparirà per molto tempo. Bene, siamo ai saluti. Ci vediamo, stavo fuori onda, dicevamo prima, a ottobre direttamente con la nuova Albion Sound, diceva il nostro factotum totale, sempre no, sempre che poi ci sta
però factotum,
bello, si sa una bella crasi e niente, quindi io saluto il principe che anche oggi è in giro perché sta approfittando degli ultimi sprazzi di bel tempo in perfida Albione, quindi andrà in giro in moto con i suoi licantropi e niente, saluto tutti i collaboratori vicini e lontani, ma soprattutto la nostra regista, co-regista Alessandra e soprattutto above all Manu Gioia, grazie di esistere, ciao a tutti.
No, grazie a voi di esistere, che mi date questo spazio poi enorme per come sono fatto io, quindi factotem direi, altro che factotum.
Esatto.
E io vi dico già uno spoiler: oggi ho messo una playlist appunto su Gales, nel mio prossimo Beyond Sound sarà una playlist tutta Scottish, c'è un bel Scottish sound più che Beyond Sound, ho delle belle chicchette da mostrarvi, da farvi sentire, che veramente davvero sono, rimango sempre più spiazzato da come certi artisti non vengono considerati. Questo ve li mostrerò, non vi preoccupate, per il prossimo Albion Sound. E niente, io spero che appunto vi è piaciuta questa puntata, nonostante appunto il tema in questione. Saluto anch'io Davide, saluto Alessandra, saluto anch'io il principe in giro da qualche parte, forse lo beccheremo. Saluto Ivo che ci dà sempre queste copertine bellissime e ovviamente saluto tutti voi che siete all'ascolto, che siete sempre lì, sempre ad ascoltarci, a dare supporto, a dare anche qualche consiglio e soprattutto noi ci vediamo, ci si sentiamo poi prossimamente. Vi aggiornerò sempre appunto con sui vari social, quindi con i nostri social nostri e grazie ancora e buonanotte sempre da noi di Radio Bagnanera, London Calling del Monday Night Perfido. Ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao, buonasera.
London? Yes, London. London, yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, Mary fucking Poppins, London.